Aprite la Bibbia, per favore. Leggeremo un passaggio, tre versi soltanto nell'Evangelo di Marco. Marco, capitolo 2. Leggeremo i primi tre versi. Marco, capitolo 2. Leggeremo i primi tre versi alla gloria del Signore. Oggi parleremo della casa di Gesù. La casa di Gesù. Marco, capitolo 2. Leggeremo i primi tre versi alla gloria del Signore. Spero che ognuno di voi sia concentrato all'ascolto della parola. Se non lo sei ancora, prega nel tuo cuore che lo sia e lo diventi. Prega e dici: Signore, parla al mio cuore questa sera, perché se no non ti è valsa l'opportunità. Allora, Marco capitolo 2, leggeremo i primi tre versi alla gloria di Dio. Signore sia lodato. Dopo alcuni giorni, Gesù entrò di nuovo in Capernaum. Si seppe che era in casa. E si radunò tanta gente che neppure lo spazio davanti alla porta lo poteva contenere. Egli, cioè Gesù, annunciava loro la parola. E vennero a lui alcuni con un paralitico portato da quattro uomini. Signore, noi ti ringraziamo con tutto il nostro cuore per la tua parola letta. È vero, Padre, perdonaci, avremmo voluto leggere di più, ma il tempo stringe, ma vogliamo concentrarci ad ascoltare ciò che tu vorrai dire questa sera al nostro cuore. Parla mediante l'azione dello Spirito Santo, ungendo l'orecchio e il nostro cuore. Benedici il nostro ascoltare, fa che la parola predicata possa portare effetto, e noi ti preghiamo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Amen. La casa di Gesù. Ci troviamo in Capernaum. Capernaum è il nome di una cittadina della Galilea che incontriamo spesso nei Vangeli. È una città famosa al pari di Gerusalemme, al pari di Nazareth. È una città che si incontra spesso nella lettura dei quattro Vangeli. È importante Capernaum perché, pensate un po', in questa cittadina abitavano due dei discepoli di Gesù, Pietro e Andrea, suo fratello. Erano lì residenti, avevano comprato casa ed erano lì, era la loro abitazione, probabilmente anche loro nativi di quella cittadina. Ma ancora era un paese molto importante perché, pensate un po', Gesù era diventata quasi una seconda patria, una seconda città. Addirittura i Vangeli dicono che era il suo paese, Capernaum, perché passava spesso di là, spesso si fermava. Ma questa sera, fratelli e sorelle, voglio darvi un'altra bella indicazione intorno a questa cittadina, vicino al Giordano e anche vicino al Mar di Tiberiade. Vi voglio dare con l'aiuto del Signore un'altra bella indicazione, dicevo, su Capernaum. A Capernaum, pensate un po', a Capernaum aveva preso per un certo periodo di tempo un'abitazione il Signore. Abitava in modo provvisorio Cristo Gesù insieme a sua madre e anche ai discepoli. Guardate che dice Matteo nel capitolo 4, il verso 13, dice: è lasciata Nazareth, perché lo avevano cacciato da Nazareth, venne ad abitare a Capernaum, una città sul mare ai confini di Zebulon e Neftali. Gesù prese in fitto una casa. Non si parla spesso di queste cose, perché si pensa, lo dirà fra un po' il predicatore, lo anticipo e poi lo ripeto perché non è male, si pensa che Gesù fosse un girovago, si pensa che Gesù, è vero, era un missionario perché lui camminava spesso, ma aveva anche preso in fitto insieme alla sua famiglia e ai suoi discepoli, aveva preso in fitto questa casa a Capernaum. Ora io non so, fratelli, potremmo ipotizzare, non voglio adesso aprire troppo il testo sacro, ma vorrei soltanto ipotizzare, fantasticando un po', visto che Marco non nomina il proprietario della casa dove abbiamo incontrato Cristo in questo passaggio. Mi ripeto, è vero, spesso i Vangeli o gli evangelisti citano il nome del padrone della casa nella quale Cristo Gesù era. Visto che in questo passaggio, almeno non l'ho trovato, non c'è, visto che in questo passaggio Marco non nomina il proprietario della casa, io dico, vorrei soltanto pensare che questo sia l'appartamento, la casa preso in fitto da Cristo Gesù. Fratelli, vi rendete conto? Siamo vicino alla casa dove Gesù albergava, dove Gesù provvisoriamente dormiva, nella casa di Capernaum. Fratelli, ed è importante, è vero, diceva poco fa il predicatore, un giorno Gesù disse che il figliuolo dell'uomo non sa dove posare il capo, che le volpi hanno delle tane, gli uccelli hanno dei nidi, ma ahimè, il figliuolo dell'uomo non sa dove posare il capo. Non vuol dire che lui viveva sotto i ponti o viveva sotto le stelle, no, una casa l'abbiamo visto, ce l'aveva. Probabilmente spesso di notte lui dormiva fuori insieme ai discepoli, d'estate almeno, non credo d'inverno. Ma voglio dirvi, però, ammettiamo il caso che per alcuni mesi o per alcune settimane il Divino Maestro scelse quella casa per abitare. Ma ditemi un attimo, fratelli e sorelle, voglio farvi una domanda: ma la casa di Gesù, l'abitazione di Gesù, com'era? Un giorno Giovanni, il discepolo di Gesù, racconta la storia di due discepoli, la storia sua e la storia di Andrea, che lo seguivano e gli fecero una domanda: Rabbi, maestro, ma tu dove abiti? Vorremmo conoscere la tua casa, vorremmo conoscere il tuo modo di vivere, vorremmo sapere e capire come tu ti comporti a casa tua. Vorremmo sapere dove abiti. E Gesù mica gli ha detto: no, non è possibile. No, se voi leggete il primo capitolo di Giovanni, vi renderete conto che Gesù disse ad Andrea e Giovanni: venite a vedere dove io abito. Cristo ci invita anche questa sera ad entrare nella sua casa. Cristo non vuole lasciarci fuori. Cristo ci dice: entrate, venite a vedere dove io abito. Mentre meditavo la parola di Dio, anche questa mattina, ho cercato di entrarci. Ho voluto entrare nella casa di Gesù per vedere i mobili di Gesù, per vedere come erano sistemati, se erano mobili, che ne so io, di Ralph Benz, oppure erano mobili di Ikea, oppure erano mobili presi a prestito. Era la casa ammobiliata. Io volevo vedere com'era la cucina di Gesù, com'era il bagno, com'era, se era pulita, se era ordinata. Io volevo vedere tante cose, e mentre fantasticavo, mentre cercavo di scoprire com'era la casa di Gesù a Capernaum, la mia attenzione è stata rapita, o sono stato attratto da cose che sono molto più importanti dei mobili e dei lampadari e della rubinetteria nella casa di Cristo Gesù. Sono stato attratto, rapito da elementi che fra un po' vi dirò, che sono molto più importanti dell'ordine della casa di Gesù, o sono molto più importanti del come erano i mobili, se erano marroni o chiari, se erano moderni o se erano antichi. O vorrei questa sera dirvi qualcosa di molto importante. Vorrei dirvi tre cose nella casa di Gesù che meritano la nostra attenzione. Ma permettetemi, fratelli e sorelle, prima di mostrarvi questi elementi, vorrei dirvi questa sera che Gesù non abita più in una casa fatta di cemento e di mattoni. Gesù non abita più in una casa con un tetto di paglia. No, Gesù, voglio dirvi che la dimora di Gesù oggi non è più una casa fatta di colonne, di cemento armato, ma la Bibbia ci dice che la casa di Cristo Gesù è la sua Chiesa. Siamo noi la casa di Cristo Gesù, la sua Chiesa. E Paolo, scrivendo a Timoteo, dice che la sua Chiesa non è una casa, un mobile, un monumento, ma è una Chiesa, una casa vivente. E per sostenere questo principio vitale della casa di Cristo Gesù, Pietro scriverà dopo e dirà che la Chiesa, la casa costruita di Dio, di Cristo Gesù, è costruita con pietre viventi che formano una casa spirituale. Ho scelto solo un verso per farvelo leggere, quello in 2 Corinzi 6:16, che dice: noi infatti, dice Paolo, siamo il tempio del Dio vivente, e come Dio disse: io abiterò e camminerò in mezzo a loro, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Dio stesso si è scelta la dimora qui in terra, e la dimora di Dio è la Chiesa, la sposa di Cristo Gesù. Com'è la casa di Cristo Gesù? Adesso il messaggio prende un'altra strada molto più spirituale. Come sono i mobili, come sono i vasi, come la rubinetteria, o come sono le sedie, come sono i poltroni in questa casa spirituale, che è la casa e la dimora di Cristo Gesù in terra? Com'è la casa di Dio? Colonna e sostegno della verità. Sono stato rapito da tre cose molto importanti. Innanzitutto, la casa di Cristo Gesù è una casa che c'ha sempre una porta aperta. Ci siete, fratelli? C'ha sempre la porta aperta. Abbiamo la fobia noi delle porte chiuse, non so voi, ma a casa nostra abbiamo paura. Noi non abitiamo nel centro della città, abitiamo un po' in periferia, e spesso si vede qualche ragnetto, qualche topolino di campagna, roba indifferente che non mangia nessuno, non fa male a nessuno. Però sapete, abbiamo paura. Ha paura che qualche animale possa entrare in casa, e mia moglie vuole sempre la porta chiusa. Ma sapete, la casa di Dio però non c'è la porta chiusa. Abbiamo letto nel verso 2 che la porta era aperta perché tanta gente stava entrando in quella porta. E c'è qualcosa di molto interessante, se avete 5 minuti ve lo voglio dire, in questa scena che vi invito a vedere spiritualmente parlando, vedere questa casa e vedere l'atrio, la porta di questa casa, e tanta gente che riempie lo stanzone, ma tanta gente che è ancora fuori, che aspetta, che ascolta quello che Gesù sta dicendo. Ve l'immaginate la scena? Questa casa con la casa piena, e poi le persone sulla soglia della casa, ma ancora altre persone in fila che aspettavano di poter entrare e ascoltavano quello che Gesù stava dicendo. Mantenete in mente questa visione bellissima. C'era una porta aperta, sì, perché l'ingresso nella casa di Dio, o l'accesso alla casa di Dio, grazie a Dio, ancora non è stato chiuso l'uscio, la porta non è stata chiusa, è stata aperta 2000 anni fa da Cristo Gesù sulla croce, e ancora dopo 2000 anni la casa di Dio è aperta per tutti i pellegrini che vogliono trovare ristoro e riposo all'anima loro alla presenza di Dio. È importante che la casa del Signore, la Chiesa di Cristo Gesù, abbia la porta sempre aperta per accettare quanto tanta gente vorrà venire alla presenza del Signore. 2000 anni fa il muro di separazione è stato abolito, il portone che ci chiudeva fuori la presenza di Dio è stato spalancato dalla forza della risurrezione di Cristo Gesù. E Gesù disse un giorno: venite a me, voi che avete sete, venite a me, voi che non avete pane, venite a me, voi che avete sete, venite a me, perché l'accesso è stato aperto. Oh, brutta immagine di quelle chiese locali o di quelle comunità che non vogliono avere a che fare con il mondo, non vogliono avere a che fare con i peccatori. Apriamo le porte, facciamo entrare quanti hanno bisogno di Gesù, perché la Chiesa è nel mondo, è la luce del mondo, è la luce nelle tenebre, è la porta. Deve restare sempre aperta, nessun ostacolo o nessuna porta chiusa, tutti sono liberi di entrare nella casa del Signore. Così dice il Signore: andate, portate anime alla mia presenza, chiunque, dovunque, comunque, ognuno, ogni uomo e donna è libero di poter entrare nella casa di Dio. La porta della casa di Gesù era una porta aperta. Bella immagine. Sono stato rapito da questa immagine e vedevo questo uscio di casa, piena la casa, persone che si ammassavano per poter entrare. Le porte sono state spalancate dal padrone di casa. Nel Tempio di Gerusalemme c'erano dei leviti, dei sacerdoti che avevano il compito di guardare le porte, di chiudere le porte al far della sera. La mattina presto si alzavano prima di tutti gli altri, aprivano le porte per i pellegrini, ma poi bisognava stare attenti a chiuderli perché potevano entrare ladri, beoni, briganti. E poi è successo proprio così nel Tempio di Gerusalemme, vi ricordate? Ma qui è un'altra cosa, un altro fatto. All'interno della casa c'è Gesù. Le porte sono state spalancate dal padrone di casa e lui ci invita a portare altre persone nella casa. No, perché la chiesa non è solo nostra, o la chiesa non siamo solo noi. Oh, Gesù pregava nel capitolo 17 di Giovanni e diceva: io ti prego anche per quelli che verranno dopo. Andiamo nel mondo e portiamo anime nella casa del Signore. E nella richiesta ai suoi servitori, vi ricordate nella parabola del gran convito, il padre dello sposo disse ai servi: va fuori per le strade, va fuori lungo le sepie, costringili ad entrare affinché la mia casa sia piena. Gloria a Dio, la mia casa sia piena. Nel passaggio di Marco vediamo tanta gente che vuole entrare, tanta gente si radunò perché nello stanzone dove Gesù predicava non c'era più spazio. Ascoltatemi, fratelli. Sì, certo, la casa terrena di Cristo Gesù era una casa umile, piccola probabilmente, e che le persone in questo frangente che abbiamo letto dovevano stare fuori. Ma voglio dirvi però che la casa di Cristo Gesù spiritualmente, la chiesa di Cristo Gesù, non è uno stanzino, non è una stanza di cantina, è una casa grande che può ospitare milioni e milioni di esseri umani. Oh, non c'è problema di spazio nella casa del Signore, perché c'è spazio per tutta l'umanità. Se tutta l'umanità si convertisse al Signore, Dio non andrebbe in panne per lo spazio. C'è spazio per tutti quanti. Oh, gli dissero: padrone, è stato fatto tutto quello che tu hai ordinato di fare. No, disse ancora: ritornate, portate ancora più gente, perché c'è spazio ancora per tantissime persone. Ascoltami, chiesa, ascoltami. Le persone che voi vedete fuori in questa scena non sono quelli che sono stati cacciati, non sono quelli che sono stati non desiderati, ma sono quelli che sono arrivati dopo. Noi abbiamo trovato già spazio, tu hai la tua collocazione in chiesa, ma se guardi fuori, spiritualmente parlando, vedrai che tanta gente è ammassata all'uscio della chiesa, all'uscio della casa di Dio, e vogliono entrare nella casa. Oh, facciamo spazio per tutti, nessuno deve essere lasciato fuori. Oh, facciamo entrare chi ha bisogno di Dio nella sua casa, non mettiamoci troppo comodi. C'è gente che aspetta la chiamata di Dio e c'è gente che aspetta proprio te e proprio me per poter entrare nella sua casa. Molti credenti pensano di avere lo spazio proprio in chiesa, è giusto perché te l'ha regalato il Signore, ma non ti mettere troppo comodo. C'è gente che vuole entrare nella casa di Dio. Per tutti c'è spazio, dicevo poc'anzi, per tutti c'è spazio nella casa di Dio, gloria al Signore. Oh, è importante per noi vedere che dall'esterno vediamo questa scena. Se ci mettessimo gli occhi di quei quattro amici che portavano il paralitico, sono arrivati là e hanno detto: beh, troppo tardi, dobbiamo ritornare indietro. Don't worry, no problem. Si farà lo spazio dove tu manco pensi che ci sia la possibilità, perché se vuoi entrare nella casa di Dio, Dio sarà capace a scoperchiare anche il soffitto, sai, per te. Sarà capace a fare una porta dove porta non c'è, o sarà capace a fare qualcosa dove quella qualcosa non c'è. Però ha bisogno che ognuno di noi riesca vorrei dire costringere, forse è una parola pesante, anche se lì viene tradotto diversamente, a invogliare, ecco, invogliare le persone ad entrare nella sua casa. Vorrei farvi una domanda che può sembrare un po' superficiale, un po' fuori luogo. Cosa attrae tutta quella gente? Che cosa attrae tutta quella gente? Gesù disse un giorno: io sono venuto qui nel mondo per poter dare a voi la possibilità della redenzione, a dare a voi la possibilità di essere acquistati da Dio. E tutto ciò che è mio è vostro. Ma sappiate però che il tempo diventa sempre più corto. Il tempo diventa, il lasso di tempo, la curva del tempo diventa sempre più piccola. E dice Gesù che prima o poi la porta della sua casa sarà chiusa. Così dice la Bibbia. Quello che Dio chiude, l'uomo non potrà aprire. Se sei qui questa sera e ancora non hai fatto della casa di Dio la tua casa, ovvero non ti sei convertito al Signore, non sei diventato figlio di Dio attraverso la remissione del peccato, la dichiarazione dei tuoi peccati, la confessione dei tuoi peccati, sappi che la porta della casa di Dio non sarà aperta per l'eternità. Prima o poi Dio dirà Schluss, basta, e chiuderà la porta. Chi è dentro è dentro, chi è fuori rimarrà fuori per l'eternità, perché oggi è il tempo della grazia. E oggi, se udite la sua parola, non indurate o indurite i vostri cuori. Un po' come è successo ai tempi di Noè, vi ricordate? Si prendevano in giro, Noè veniva preso in giro, lo scherzavano, lo deridevano. Dice così Mosè: fino a quando Dio li chiuse dentro. Quando Dio chiuse la botola, la porta dell'arca e mise un giudizio sulla terra, venga il diluvio. E appena Dio chiude la porta, dice la Bibbia che le cataratti dei cieli si aprirono e versarono acqua, le fonti dei fiumi e dei mari scaturirono tanta acqua che la terra fu immersa come una palla in un bicchiere d'acqua. E mentre l'acqua saliva, la popolazione gridava: Noè, Noè, aprici, aprici! Ma ciò che Dio chiude, l'uomo non potrà mai aprire. Pur volendo, amici miei, un giorno sarà tardi. E a quale santo dedicherai la tua preghiera? Diceva Giobbe. A quale persona griderai? Perché Dio ha già stabilito che dopo il rifiuto c'è il giudizio. E Dio vuole avere pietà di noi, a non scherzare con la grazia. La porta di casa oggi è aperta. Che cosa attrae questa gente? Le persone sono attratte dal fatto che non c'è bella musica nella chiesa, non perché ci sono bravi cantanti, forse qualcuno sì, viene nelle nostre chiese perché gli piace. Ho incontrato diverse persone che dicono: sì, ma io quando vengo in chiesa mi rilasso. È come se fosse una specie di terapia shiatsu o yoga, non so io. Si rilassano le persone in chiesa. I cantici, che so bella, la musica, che bella. Bene, la gente, le persone non devono essere attratte da cose secondarie, ma devono essere attratte dalla cosa primaria, che è Cristo Gesù. Fratelli, che dite voi? Dalla cosa primaria, che è Cristo Gesù. Queste gente, la Bibbia, Marco ci dice che queste persone erano accalcate alla porta, all'entrata, all'uscio di casa, erano dentro perché Gesù stava in casa. Sapete, voglio dirvi che Gesù non esce mai di casa, Gesù non va mai a fare la spesa, Gesù non mette sull'uscio di casa un foglietto che c'è scritto torno subito. Sapete come c'è scritto in Italia? Lo incontriamo spesso. O sono in pausa, o pausa, torno subito. No, Gesù non è così. Gesù, lui abita là dentro, ci dice Giovanni nell'Apocalisse. Lui passeggia nella sua casa tra i candelabri, o lui ci abita. Lui ha il trono e si siede nella sua casa e viene onorato, riverito, rispettato, lodato, innalzato, cantato, pregato. O nella sua casa Gesù non esce mai, non mette mai il naso fuori della sua casa, perché sa che nella sua casa, la casa di Dio, è un luogo dove i santi si ritrovano per poter innalzare il suo benedetto nome. Dicevo, Gesù non esce mai di casa, lui è sempre dentro e si alza anche di notte, quando il pellegrino arriva di notte stanco, spossato dai pesi della vita, bussa all'uscio della sua casa. E come nella parabola, vi ricordate, Gesù raccontò una parabola che un giorno un uomo andò di notte da quel signore a chiedere dei pani, perché erano venuti degli amici da lontano. Ah, ce l'ho fatta. Arrivò in quella scena vediamo che il padrone di casa anche di notte si alza, perché lui non dorme e non sonnecchia. Gesù non si fa la pennichella, Gesù non dorme, Gesù non dice Maria, scusa, adesso metti il telefono da lato, spegni la segreteria telefonica, dammi il cellulare, spegni tutto, chiudi il televisore, adesso voglio riposarmi, e se mi pregano, mi chiamano, e se qualcuno bussa alla porta, digli che non ci sono.
Che fa Gesù così? No,
Gesù non fa così. Quasi? Ah, guai, non me l'aspettavo, sorella. Guai a noi, voglio dire, poveri noi. No, Gesù non fa così. Cristo è il padrone della sua chiesa, Cristo è l'edificatore della sua chiesa, e lui non si stanca, lui non viene meno, lui è il padrone di casa ed è sempre pronto ad accogliere. Quante persone arrivano sull'uscio di casa e dicono: c'è permesso? Ho bisogno del Divino Maestro, ho un peso da dover dare a Cristo Gesù, un peso schiacciante. Oh Maestro, mi puoi ascoltare? E Gesù ti dirà: vieni qua, siedi ai miei piedi e raccontimi quello che tu hai nel cuore. Oh, dimmi tutto, butta fuori tutto e io vedrò cosa fare per te. Io farò qualcosa di grande per te. Lui è pronto a farti entrare e regalarti un posto fisso nella sua dimora. La casa di Gesù, sapete, fratelli e sorelle, ha delle qualità particolari. Non è come casa nostra, dovrebbe un po' casa nostra riflettere anche la casa di Dio, voglio dire, perché è importante, ma la casa di Gesù ha delle qualità particolari, perché queste qualità rispecchiano il padrone di casa. Faccio un esempio molto importante: se voi volete conoscere una persona come agisce, una persona come vive, andate a casa sua. Se è una persona pulita, la casa sarà pulita. Se è una persona zozzosa o zozzone, la casa sarà sporca. Se è una persona che non si lava, la casa puzzerà, perché la casa riflette ciò che è la persona. O non è così, fratelli? Io non credo che una persona è sporca e poi perde il tempo a pulire casa. Non ci credo, perché se è disordinato per se stesso, con lui stesso, anche la sua casa sarà disordinata. Bene, un esempio questo. E la casa di Dio è proprio così, perché il carattere di Cristo Gesù è un carattere santo e la sua casa è una casa santa. Oh, Gesù non è un disordinato, oh, Gesù non è uno che non si interessa dell'ordine. No, 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 Gesù è una persona santa, una persona ordinata. La sua casa è una casa santa, ovvero il peccato nella sua casa non potrà mai entrare. Tu non puoi pensare: vabbè, ma chi mi vede? C'ho il mio fardello di peccato, c'ho il mio peso di peccato, mi siedo. Lo puoi fare qui in mezzo a noi, ma c'è una casa spirituale. C'è una casa spirituale che non si può entrare col peccato, non si può entrare col fardello del peccato, perché quella casa è santa. La chiesa di Dio è una chiesa santa. Oh, tu non potrai mai trovarti pienamente a tuo agio alla presenza del Signore se il cuore è oppresso dal peccato. E come diceva Bojan nel Pellegrinaggio del Cristiano: arrivi butta il peccato e poi entri alla presenza del Signore. Oh, dichiara il tuo peccato e dire: padron di casa, potrei entrare col mio fardello, con il mio peso? E il padron di casa ti dirà: no, lascialo fuori, la spazzatura fuori, o le cose cattive fuori. Poi entra e siedi al mio tavolo. La casa di Dio è santo. Corriamo, fratelli, è una casa nella quale bisogna rispettare le regole, come le regole le stabilisce il padrone di casa. Diciamo, leggiamo qui nel capitolo, sempre nello stesso capitolo, la parte finale, dice che Gesù, la parte finale del verso 2, Gesù annunciava la parola, predicava, quasi insegnava la parola. Oh, ci sono delle regole stabilite nella sua casa, non c'è anarchia nella casa di Dio, nessuno di noi può fare quello che vuole, come in tutte le case, credo nella mia e anche nella vostra ci sono delle regole stabilite, no, le quali ci insegnano anche a vivere socialmente uniti assieme. Anche nella casa di Dio ci sono delle regole, non c'è anarchia, non c'è disordine, non possiamo fare quello che vogliamo nella casa del Signore, perché Lui attraverso la sua parola stabilisce le regole ben precise e stabilisce le regole per le quali e con le quali, attraverso le quali tu ed io dobbiamo vivere. E c'è la regola infallibile, la parola del Signore, che dentro essa, dentro di lei, troviamo come stare nella sua casa. Non solo è santa, non solo è una casa dove bisogna rispettare le regole, ma la casa di Cristo Gesù, la Chiesa, è anche unica. Non c'è una clonazione, non c'è un duplicato, non c'è un'altra simile che le somigli. No, no, perché Gesù è unico. Gesù è uno e la sua casa è una. Gesù non ha creato due chiese, Gesù non ha creato due popoli, Gesù ha creato una chiesa. E Matteo dice nel capitolo 16 di Matteo: io edificherò la mia chiesa, non le mie chiese, io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ades non la potranno distruggere. Non ti puoi sbagliare, non puoi sbagliare porta, non puoi sbagliare strada, perché la casa di Gesù è una casa unica, è l'unica che splende in santità, è l'unica che riempie il mondo attraverso la sua luce. Non ci sono più case, non ci sono più chiese, la Chiesa di Cristo Gesù è uno. Molte persone, sto notando anche tra i credenti un po' abbagliati dalle cose del mondo, sto notando che c'è gente che dice: sì, ma tanto è tutto uguale, è tutto la stessa cosa. Beh, lo puoi dire con le altre cose, ma con Gesù non lo puoi dire. Lui è unico e ha una sola casa, e la casa, abbiamo detto poc'anzi, siamo noi. Non puoi servire due padroni, non puoi abitare in due case, non puoi vivere due vite, non puoi dare la vita a due persone. No, deciditi per Gesù. Lui è unico, Lui è uno solo, e come Lui ha anche una casa unica. Vado avanti nel dirvi che la terza cosa per la quale ne valsa la pena meditare questi tre versi della parola di Dio, non solo che alla casa, ho notato che la casa era una casa aperta, quindi si entrava senza tante problematiche, senza tanti impedimenti. È una casa dove Cristo Gesù ci abita dentro, non è una casa vuota, una casa spoglia. E infine, in questa casa, nella casa di Dio, in mezzo alla Chiesa, ci dice la Bibbia, Cristo Gesù agisce, opera, parla, fa miracoli. Gesù non sta seduto sulla sua poltrona preferita e lascia lavorare gli altri. Gesù vuole compiere cose belle in mezzo a noi. Che dite, fratelli? Gesù nella sua casa vuole operare cose meravigliose, come abbiamo letto. Gesù nella sua casa vuole fare qualcosa di grande. E al verso 3 leggiamo, perché è importante dare l'enfasi anche a queste cinque persone. Nel verso 3 abbiamo letto che si stavano recando alla casa di Gesù, stavano portando un paralitico, stavano portando una persona malata. Spesso sento dire che si convertono solo persone che hanno hanno bisogno. Avete mai sentito questa stupida dichiarazione? Sì, ma nella mia chiesa, guarda, un po' si convertono gente che non ha soldi, gente che è malata, gente che è sola, gente... Io dico, gloria a Dio che si convertono le persone, perché è la cosa più importante. Non lo status sociale, a noi non ci interessa, a noi ci interessa che le anime si convertino a Cristo Gesù. Pensate un po', questi cinque amici portavano su una barella un lettino, un lettuccio, una coperta, portavano un paralitico. Meno male che la porta di casa era aperta, spiritualmente parlando. Uno, due, meno male che Gesù era là quel giorno. Meno male, grazie a Dio. Pensate un po', se c'era scritto sull'uscio di casa: mi dispiace, non ci sono, sono andato in vacanza, abbiate pazienza, ritornate un altro giorno. Grazie a Dio, nella casa c'è sempre Cristo Gesù, pronto ad accogliere i nostri bisogni, pronto ad accogliere le nostre necessità. Dicevo, al verso 3, vediamo che portavano questo paralitico e lo portarono a Gesù. Pochissimi minuti, 3-4 minuti, ho concluso. Quattro persone che portano un uomo da Gesù, e non lo portano al tempio, non lo portano a un'altra parte, lo portano dove sanno che Gesù sta predicando la parola che crea la fede, e la fede guarisce gli ammalati. Portate a Gesù, portiamo a Gesù le difficoltà, portiamo a Gesù i paralitici, portiamo a Gesù le persone disabilitate, portiamole a Gesù. Non gli raccontiamo storielle, raccontiamogli la storia di colui che riesce a trasformare la vita. Ci sono persone che scelgono di venire da Gesù volenterosamente, lo fanno semplicemente, lo fanno di propria scelta, di propria spontanea volontà, ma ci sono persone, ahimè, che devono essere trasportate, devono essere portate, devono essere recate da Cristo Gesù, e questa è la nostra responsabilità: portare anime al Signore. Portate le persone nella casa di Dio, caricatevi addosso le loro difficoltà affinché possiate rendere il viaggio fino alla presenza del Signore in modo leggero. Poi non vi preoccupate, lasciatelo da Gesù, perché Gesù poi farà il resto. Organizziamoci, Chiesa, a portare nella sua casa persone bisognose, quelle persone che non vedono più speranza. È Cristo che compierà l'opera nella sua vita, Cristo la compirà. Spesso mi rendo conto che parliamo troppo e agiamo poco, mi rendo conto che forse allarghiamo troppo il discorso. Facciamo una cosa molto importante: armiamoci di barelle, carichiamo le anime e portiamole a Gesù, e diciamo: Signore, il mio dovere l'ho fatto, ti ho portato un'anima, adesso sta a te a guarire. Tu sei il guaritore, tu sei il salvatore, tu sei il redentore dell'umanità. Sapete, quest'uomo sulla barella mi dà, essendo che Gesù poi perdonerà il suo peccato, mi dà l'immagine della umanità paralizzata a causa del peccato. Sì, perché il peccato è la causa, l'origine di tutti i mali, e Gesù vuole prima, innanzitutto, guarire l'origine, vuole togliere la radice, che è il peccato, di tutti i mali, e poi vuole guarire la tua fisicità, il tuo fisico. A Gesù innanzitutto, in primis, gli interessa l'eredità eterna dell'umanità e poi quella fisica temporale. Gesù prima vuole salvare l'anima e poi vuole guarire il corpo. Non fa il contrario, ma prima vuole redimere la tua anima dal peccato e poi guarirà anche le tue circostanze avverse. Dio vuole eliminare la causa del peccato, e poi l'effetto sarà eliminato automaticamente. Concludo facendovi leggere questo verso che non abbiamo letto. Concludo dicendovi che dopo un battibecco che Gesù ebbe con i soliti religiosi, disse al paralitico, voi conoscete la storia, questi tre amici si fecero una porta, una strada, dove strada non c'era, e calarono questo, io mi immagino un po' la scena, calarono questo paralitico, non erano alte le case allora, calarono questo paralitico al centro della stanza da pranzo, lì era tutto lì, una stanza, uno stanzone dove dormivano, mangiavano, c'erano muli, animali, galline, tutto là, suocera, nuore, tutti assieme erano là, e le case, almeno così ho studiato, erano divisi da certi divisori. Io non ci vorrei mai abitare, innanzitutto manco con gli animali, voglio dire, però ok. Allora calano questa barella e Gesù sta predicando il Vangelo del Regno. E il Creatore dice: vi aspettavo, ce ne avete messo di tempo, mamma mia, perché ero in fermento, ero tanto eccitato, perché voglio dimostrare qualcosa di grande adesso, perché la parola di Dio, ascolta Chiesa, la parola di Dio crea la fede e la fede crea l'azione, ok? Non so se mentre Gesù predicava ci furono altri ammalati guariti, non lo so, mettiamo il caso che non ce ne fossero. Gesù stava aspettando ora l'occasione per dimostrare la potenza della sua parola. Mi seguite, fratelli? Arrivano questi quattro. Stai attento, mettilo giù. Magari qualcuno diceva: ma che vogliono questi scemi qua? Potevano aspettare il turno, guarda quanta gente c'è. No, le cose le dobbiamo fare velocemente, perché Dio ci darà anche la possibilità di aprire, dicevo poc'anzi, di aprire una porta dove porta non c'è, o dove noi non vediamo la porta, Dio aprirà una porta, è uguale dove. Se devi operare, fallo subito, non aspettare che le persone defluiscono, che se ne vanno e poi vediamo, poi no, aziona subito la fede, subito. Comunque, salirono sul tetto, scesero questo paralitico e Gesù, io fantastico, perdonatemi fratello, Gesù disse: finalmente sei arrivato, tu sei la realizzazione della fede adesso. Al verso 6, se non erro, dice: i tuoi peccati ti sono rimessi, tu sei liberato dal tuo peccato. Poi si apre una parentesi, una discussione con alcuni scribi e farisei soliti, no, che volevano essere puntigliosi su tutto, essere calcolatori su tutto. Chiudiamo la parentesi e la bocca anche a questi ciarlatani, la chiudiamo, chiudiamogli la bocca. Al verso 12, ed era seduto, ancora Gesù gli aveva detto: tu sei guarito, sei perdonato dei peccati, e lui era lì ancora seduto, probabilmente diceva: ma ha detto a me? Al verso 12 leggiamo che egli si alzò, preso il suo lettuccio, se ne andò via in presenza di tutti. Guardate che qua è importante, mica qua stiamo parlando di Topolino, fratelli, stiamo parlando di qualcosa di molto importante, in presenza di tutti. Cioè, quando Gesù opera, aiutatemi a capire una cosa molto importante, quando Gesù opera non ci devono essere distrazioni. Ah, che succede? Ah no, ma io stavo guardando di là, non me ne sono accorto. No, no. Quando Gesù parla, il mio orecchio si apre, il mio cuore si allarga, i miei occhi si aprono per vedere la gloria sua. E in presenza di tutti, al che tutti stupivano. Ancora ascoltate, l'effetto della parola ancora non aveva creato lo stupore, la meraviglia, ma poi Gesù le parole le converte in azione, al che tutti stupivano. Tutti stupivano, e la meraviglia è che c'è un cuore pieno dello Spirito Santo che ti aiuta a lodare Dio. Non essere passivo alla presenza di Dio, non essere distratto, non essere stanco, sonnecchiato, perché avrai occasione di dare gloria al Signore. E Cristo Gesù è degno di essere lodato e ringraziato. A me piace Marco, che è una persona che parla poco, Marco, sapete? Il suo libro mica è, te lo leggi 20 minuti, mezz'ora massimo, cioè non lo devi leggere veloce. Con un'andatura normale il libro di Marco te lo leggi in mezz'oretta, ma è ricco però. E lì si alzò, prese il suo lettuccio, Afirazen, e attraversa quella stanza. Non ha detto ai suoi amici: Ich bedanke mich, danke schön, danke, ne? No, ha preso il suo lettuccio e se n'è andato. E mentre se ne andavano, le persone con la bocca aperta glorificavano Dio. Ma ditemi un po', dove è andato? Questo è tuo. Dove è andato questo qui guarito? Perché prima non poteva andare, era paralizzato, era infermo. Dove è andato? Ve lo dico io dove è andato. È andato ad annunciare che c'è un solo Signore, un solo Redentore, un solo Salvatore, Cristo Gesù. Questa è la vera testimonianza della fede. Questa è la testimonianza della fede. No, sai, mi sono trovato, poi ho detto, poi ho fatto, e poi racconto il miracolo di 40 anni fa. No, si stupivano e dissero: una cosa così non l'abbiamo mai vista. Io mi spero che questa dichiarazione sia soltanto la loro. Me lo spero. Che voi di cose meravigliose ne avete già viste. Che dite, fratelli? Innanzitutto avete visto la salvezza dell'anima, ci siete? Avete visto la salvezza del cuore, che è la cosa più meravigliosa che Dio poteva darci. E poi abbiamo visto anche l'opera di Cristo Gesù. Io ho visto cose stupende, meravigliose. Ho visto miracoli potenti. E l'opera di Dio è un'opera che ti lascia sempre con la bocca aperta, a dire: Mensch, Jesus, questa non l'avevi mai fatta. Boh! Cioè, questa azione, sono convertita a 30 anni, ma questo modo di toccare il mio cuore ancora non l'avevi fatto. Ich liebe dich. Che voglio dirgli al Signore di più? Sei glorioso, tu mi stupisci e mi lasci sempre con la bocca aperta, perché quando apri la bocca vuol dire che non hai più manco la forza di tenere la bocca, cioè sei così preso dalle emozioni. Invece con la bocca chiusa, ma che vai, chissà. No, Gesù ci lascia sempre meravigliati.
Ho finito.